la situazione.
Abbiamo visto nel percorso di questa giornata il passaggio dall'oralità alla scrittura, abbiamo visto, d'accordo, c'è questa scrittura del testo ebraico, per definizione le versioni vengono dopo, ma visto che qua tutti si sviluppano e continuano a crescere, a svilupparsi, potrebbe essere che le versioni, guardando indietro, conservino di qua e di là qualche lezione più antica. Abbiamo visto però, almeno secondo il percorso che vi ho proposto, come risalire all'indietro sia problematico, tanto più in quest'epoca, di fronte a tanti ritrovamenti e di fronte a una prospettiva di grande complessità e una situazione nebulosa per quanto riguarda le origini. Abbiamo comunque fatto qualche ricognizione provando a vedere in casi puntuali quale potrebbe essere l'apporto delle versioni su qualche piccolo passaggio alla ricerca di un testo più antico, sapendo però, come anche da diversi di voi sentivo dire discutendo eccetera, che comunque si può fare un passo ulteriore nell'antichità, ma da qui a dire che siamo arrivati al testo originario, insomma, ce ne vuole davvero tantissimo. Piuttosto, ed è il lavoro del pomeriggio, vi ho fatto vedere come in un cambiamento di prospettiva le versioni antiche non siano importanti tanto quanto il discorso della miniera da cui cercare queste perle preziose, cioè le lezioni più antiche, ma possono essere importanti in quanto riletture del testo biblico. E abbiamo visto, stiamo vedendo, a partire da un caso concreto, cioè la versione in siriaco del secondo libro di Samuele, come attraverso dei cambiamenti piccoli o meno piccoli, ma tutto sommato che rientrano sempre nella narrazione biblica, si possano presentare in maniera leggermente differente alcuni tratti dei nostri grandi personaggi, cioè Dio, Davide e Saul. E questo è un po' l'aspetto specifico che può offrire la versione siriaca del secondo libro di Samuele rispetto all'ebraico. Eravamo arrivati a questo passo, quindi ruolo da protagonista di Davide rispetto a quanto si afferma nel testo ebraico. Qui abbiamo ad esempio una prova di cosa vuol dire fare un lavoro anche molto puntuale legato alla grammatica. Episodio 2 Samuele 11, episodio di Davide e di Betsabea. Uria è chiamato da Davide e in tutti i modi Davide spera che Uria si unisca a Betsabea in modo che questo figlio che arriva sia giustificato, il padre potrebbe essere proprio Uria. Davide lo chiamò, Uria mangiò presso di lui, bevette e Davide lo fece ubriacare. Poi alla sera uscì per dormire sul suo giaciglio con i servi del suo signore e non scese a casa sua. Guardate la formulazione in siriaco e vediamo qual è la piccola differenza. Ecco, si ubriacò, si dice in siriaco, e invece lo fece ubriacare è la forma dell'ebraico. Ora, potrebbe essere benissimo una piccola differenza, però cosa fa in questi casi lo studente, insomma ero io quella volta, ho cercato naturalmente tutte le ricorrenze della radice, ubriacarsi, ubriacare, venir fatti ubriacare, sapete le forme del verbo cal, nifal, biel, ifil, eccetera, e questo verbo ritorna circa, mi pare, una trentina di volte. Tutte le volte in cui si trova in ebraico è tradotto praticamente in siriaco con la radice corretta e anche si dice nella diatesi giusta, quindi ubriacare, ubriacare, ubriacarsi, ubriacarsi. L'unico caso in tutte queste 30 ricorrenze nelle quali c'è una differenza è proprio questo versetto e questa situazione. Qui si ubriacò e non lo fece ubriacare. Allora, come mai il siriaco è rigoroso in 29 casi su 30 e proprio questo caso non è rigoroso, ma anzi riscrive un po' il testo? Per quel contesto di Davide che viene sempre potenzialmente migliorato. Allora, il siriaco non poteva dire Davide non chiamò Uria perché eccetera. Davide naturalmente nel Siriaco fa le stesse cose che ha fatto naturalmente nella narrazione biblica, però vedete, basta poco e più possibile il Siriaco cerca di giustificare Davide. Chiaro che qui Davide comunque ne esce male, però dove era possibile il Siriaco ha operato. Se voi guardate, non l'ho qui presente, ma l'inizio del capitolo 11 fa così: al tempo in cui i re sogliono andare in guerra, Davide invece stava a casa sua e non facendo niente, a un certo punto guarda e vede questa donna, eccetera. Il Siriaco, anziché tradurre al tempo in cui i re vanno in guerra, dice nel tempo in cui Davide solitamente negli altri anni andava in guerra, quella volta Davide stette a corte. Perché cos'è che potrebbe trasmettere il testo ebraico? Una sorta di polemica contro Davide, cioè mentre gli altri re andavano a combattere, facevano il mestiere da re, Davide faceva l'imboscato a corte. Allora il Siriaco, leggendo questa possibile venatura polemica, dice no, sistemiamo, al tempo in cui Davide negli altri anni era andato in guerra, quell'anno stette la sua corte. Vedete che la differenza sta nei dettagli, è come quella sfumatura delle gemelle che vi dicevo stamattina, cioè sono uguali per i comuni mortali, però per certe persone sono molto diverse, più una persona le conosce e più dice no, sono davvero diverse. Allora anche qui il lavoro che io faccio ad esempio con gli studenti sulle versioni antiche è un lavoro importante, perché mi fa vedere che le cose si possono dire in maniera diversa, in maniera molto simile, ma se uno ha occhio per il dettaglio scoprirà le differenze. E così pure uno stesso tipo di lavoro lo faccio fare ad esempio sui passi paralleli dei Vangeli, per mettere in luce lo specifico di Marco, di Matteo, di Luca. La storia è la stessa, però ci sono molti aspetti sui quali si può chiamare l'attenzione. Ancora su Davide, vedete che ormai abbiamo una sommatoria, una somma di situazioni nelle quali Davide viene migliorato. Importante questo passo. Siamo arrivati sempre, siamo sempre su quel passo del censimento. Arriva il profeta e dice a Davide: adesso tu devi venire punito da Dio, scegli quale delle tre punizioni vorrai per te e per il tuo regno. E poi dice il profeta: pensa e vedi cosa io risponderò a colui che mi ha mandato. In siriaco: vedi cosa tu risponderai a colui che mi ha mandato da te. Allora qui bisogna avere occhio, cioè qualcuno potrebbe dirmi: beh, il siriaco rispetto all'ebraico ha questo mi ha mandato da te, questa aggiunta di un complemento. Questo è tipico della versione siriaca, la versione dove è possibile esplicita. Però questo capite che è un plus piuttosto banale. Invece la grande differenza, bisogna avere un po' la volta occhio, è esattamente: vedi cosa io profeta risponderò a Dio e cosa invece tu risponderai direttamente a Dio. Sarebbe interessante, perché in qualche modo Davide bypassa quella sorta di ruolo d'intermediario del profeta presso Dio, e si potrebbe riflettere come mai qui Davide bypassa appunto questo ruolo del profeta mediatore. C'è qualche altro passo, c'è qualche altra ricorrenza? È un fenomeno che risponde a un'epoca diversa, questo sminuire il ruolo da intermediario del profeta? Capite che nascono tante domande, proprio perché questa traduzione è gratuita rispetto a quella che c'è in ebraico. Ora, se avete fatto ebraico biblico, capite che questa frase suona assolutamente come molto facile, non ci sono grandi concetti: vedi, rispondere, mandare, cioè non ci sono dei verbi impossibili, è davvero molto facile. Eppure la traduzione in siriaco, vedete, presenta questo ruolo di Davide, il protagonista. Ma la chicca migliore secondo me è questa qui, 2 Samuele capitolo 15, è la congiura di Assalonne. Assalonne fa la congiura, Davide fugge da Gerusalemme, c'è questo mercenario che lo segue e Davide che gli dice: perché dovresti seguirmi? Io sono ormai la causa persa, vai con il vincitore e fai il mercenario con lui. E Davide dice a questo Ittai, mercenario: perché dovresti venire anche tu con noi? Torna e stai con il re. In siriaco invece la formulazione è: perché dovresti venire anche tu con noi? Fermati dal seguire il re. Qual è la grande questione? È la, esattamente la figura del re. In ebraico, detta così, suona come una sorta di investitura: io non sono più re, devo riconoscere che ormai Assalonne è il nuovo re. Torna e stai con Assalonne, che è il re. Invece in siriaco, fermati, smetti di seguire me, che sono il re. Quindi di fatto, in questo e in altri due o tre passi nei quali nel testo ebraico si dà ad Assalonne, si avvicina ad Assalonne la qualifica di re, il siriaco interviene e chiarisce le cose, meglio, e cerca di fare di tutto per evitare che la qualifica di re sia messa alla persona di Assalonne. E quindi, stando alla versione siriaca del secondo libro di Samuele, solo Davide è il re legittimo. Capite che qui non abbiamo una correzione di tipo logico, ma abbiamo un intervento conscio del traduttore, che non vuole associare la regalità ad Assalonne, il figlio degenere, ma vuole che la regalità resti associata a Davide. Ma adesso, per dire questa cosa, a voi l'avete subito trovata, eccetera. Io ho avuto, mi ricordo benissimo, un'intuizione. Cioè, nel momento che tu hai due testi diversi, qualsiasi parola che sia diversa in siriaco rispetto all'ebraico ti fa nascere mille interrogativi. È solo dopo tanto lavoro che capisci cosa conta davvero. E io mi ero perso su altre cose, sul fermati, sul torna, eccetera, perché la parola re la trovavo di qua e di là. Solo così una sera ho avuto l'intuizione: ma no, ma qui la grande differenza è chi è il re. E allora da lì ho detto: ma vuoi vedere che proprio una questione di questo traduttore siriaco è quella di gasare Davide, di pompare su Davide? E allora, rileggendo gli altri passi, ed è qui che ci va tanta fatica, eccetera, mi sono reso conto che quello che prima sembrava, no, tra i tanti, un fenomeno così tra i tanti, dopo diventa qualcosa che diventa netto e nitido, come lo presento a voi. Ma non vi ho presentato tutta la gran fatica e risme di fogli di carta sui quali scrivevo tutti i passi in cui compariva un verbo che secondo me era sospetto, cercando negli altri passi se l'ebraico veniva tradotto o meno in quel modo dal siriaco. E nella maggior parte dei casi erano, come si dice, fuochi fatui, cioè erano no. E invece, dopo tanta fatica, finalmente arrivano anche i passi quelli come quello presentato. L'ultimo è questo qui, è una situazione, siamo sempre nella rivolta contro la rivolta di Assalonne, praticamente sta arrivando lo scontro finale. Qui abbiamo la versione del testo ebraico e qui abbiamo la versione del testo siriaco. Chi è che può leggere questa prima parte, per favore? Così io intanto mi riposo un attimo.
Il re disse al popolo: voglio uscire in battaglia anch'io con voi. Ma il popolo disse: non devi uscire, poiché se noi fuggissimo non si interesserebbero di noi, e se morisse la metà di noi non si interesserebbero di noi. Ma ora ci sono 10.000 come noi, dunque è meglio che tu sia per noi di aiuto dalla città. Il re disse loro: io farò ciò che vi sembrerà opportuno. Il re si fermò dal lato della porta, mentre tutto il popolo uscì a schiere di centinaia e di migliaia.
Perfetto, leggiamo adesso anche il passo del siriaco.
Il re disse al popolo: se noi fuggiamo, non si interesseranno di noi. Ora a noi bastano 10.000 uomini. Piuttosto è bene per noi che ci siano degli aiutanti dalle città. Dissero a Davide i suoi servi: noi usciremo e ci affretteremo a combattere contro di loro. Il re disse loro: fate ciò che vi sembra opportuno. Il re stette al lato della porta e tutto il popolo uscì a schiere di centinaia e di migliaia.
Perfetto, vedete che la struttura del dialogo è la stessa: Davide, popolo, Davide e descrizione. Davide, popolo, Davide, descrizione. ci sono naturalmente diverse differenze di tipo più o meno tecnico, ed è quello il problema, capire quali sono i percorsi che vanno probabilmente seguiti piuttosto che quelli che possono essere tralasciati. Ma in generale, escluse tutti quei motivi per cui questo testo si potrebbe ritrovare in altre versioni, potrebbe essere il frutto di errori meccanici, caduta meccanica di una parte del versetto, eccetera, 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 cosa succede? Che in ebraico David dice: ho avuto un'idea, ta 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 ta, no no, lascia stare, perché non funziona. Il re dice: va bene, farò come volete voi. Ora, questo, capite, non è esattamente un re. Uno che dice: ho un'idea, e loro ti dicono: no no, non funziona, e il re a testa bassa dice: va bene, obbedisco. Invece nel versione in siriaco il re fa tutto il ragionamento, il popolo sembra che confermi, cioè non, comunque non contraddica quello che dice Davide, e Davide, insomma, che in una buona simbiosi, insomma, con il suo popolo, in un buon rapporto, dice: d'accordo, ok, ognuno al suo posto, andiamo a combattere. Vedete come poi ci sono, voglio dire, si potrebbero discutere tante altre cose, però il senso complessivo è che in ebraico Davide di fatto viene contraddetto, in siriaco Davide non rimane contraddetto in maniera esplicita, cioè in siriaco tutto sembra funzionare tranquillamente, mentre in ebraico, per uno che a un certo punto si sofferma, vede questa cosa che potrebbe essere sottolineata, scolpita, non devi uscire, non va bene che tu faccia quello che hai detto di voler fare. Anche questo è un passo nel quale emerge, diciamo, un volto di Davide più sicuro di quello che sta succedendo e che tiene le redini della situazione maggiormente. Due Samuele, ah, forse è 15, è 15 o 16, vediamo, correggerò.
C'è anche una, c'è anche un'altra citazione sbagliata, la seconda della prima facciata, cioè sono le citazioni, non è che siano sempre esatte.
Mi dica.
Quella della prima facciata c'è scritto secondo Samuele 24:6, l'angelo stese la mano.
E invece 24:16, ottimo.
Perché può essere un errore del battito?
Certo, no, devo. Sì, queste cose vanno corrette. E questa invece è 15.
Non lo so,
dicevi che era 15. Vabbè, dopo controllo, sì, va bene. Ok, poi andiamo.
Scusa, in questo caso si può applicare il criterio dell'imbarazzo per quel nel testo masoretico oppure?
Ma direi che no, non lo chiamiamo in causa in questo caso, piuttosto chiediamoci come mai il siriaco, pur potendo tradurre un testo anche qui piuttosto scorrevole e tranquillo in ebraico, abbia di fatto, vedete, dato molto più peso all'intervento di Davide piuttosto che all'intervento del popolo. E probabilmente questa cosa, vi dicevo, risulta proprio da questo Davide contestato in una sua misura, in una sua decisione del piano di battaglia, ma viene contestato. Invece in siriaco sembra che Davide e il popolo procedano tranquillamente in simbiosi. Questo era per quanto riguarda il siriaco. Per quanto riguarda l'aramaico, non abbiamo il tempo, ma vi lascerò sulle dispense il Targum del quarto canto del Servo di Yahweh. Ed è interessante come il nostro testo ebraico riconosce in se stesso di essere un messaggio paradossale. Noi lo credevamo punito da Dio, perché una persona che soffre in questo modo non può che essere punita da Dio. Noi credevamo che il suo silenzio fosse il silenzio di chi ammette le sue colpe, e invece non avevamo capito che lui stava portando su di sé i peccati, eccetera eccetera. Ora, la traduzione in aramaico di questo passo è davvero impressionante, nel senso che rilegge questo passo nei termini usuali dell'attesa del Messia, diciamo, nella lettura ebraica. Vi leggo solo poi troverete con calma qualche passo. Ecco, il servo si dice a un certo punto è come agnello, come pecora, pronto per essere ucciso. E invece il Targum dice che il servo darà i potenti dei popoli come una pecora alla strage e come un agnello muto davanti ai suoi tosatori. Cioè non sarà lui la pecora e l'agnello, ma darà le altre nazioni, le nazioni pagane, i nemici di Israele, nei loro sovrani, li darà come agnelli, come pecore pronte per il macello. Davanti a lui non ci sarà nessuno che apra bocca o dica una parola, mentre in ebraico è il servo che non apre la bocca, mentre il Targum dice nessuno dei suoi nemici si permetterà di aprire bocca. E tante altre cose fanno sì che davvero abbiamo una, qui sì, assoluta differenza e riscrittura del passo, secondo il principio che questo testo ebraico, così com'è, presenta un Messia in un certo senso inconcepibile rispetto al normale ebraismo. Il Targum rilegge tutto dicendo che praticamente questo servo farà giustizia, arriverà la vendetta per Israele di fronte alle nazioni, ed è davvero qualcosa che colpisce. Qui sì abbiamo proprio, direi, un capovolgimento. È interessante notare come il Targum normalmente sia molto letterale rispetto all'ebraico, altre volte prenda le distanze, in che modo? Ma non a caso, ma conservando singolarmente le parole dell'ebraico. Quelle 5-6 parole presenti nel versetto ebraico ritornano tutte nella formulazione del Targum, ma con giri messe insieme, con giri a volte contorti, per cui di fatto quasi uno non si rende conto che ci sono in quella formulazione aramaica comunque le parole presenti in ebraico, ma, capito, rigirate e il discorso suona diverso. Se uno guarda bene ritroverà le parole dell'ebraico, però con altre parole in più, con un'altra costruzione, eccetera. Questo mi sembrava interessante farlo vedere per quanto riguarda il discorso dell'aramaico.
Domanda sciocca: nella Peshitta il primo e il secondo libro di Samuele sono distinti?
Nella Peshitta, allora, bisogna vedere nei manoscritti c'è una divisione.
E nell'ebraico è un unico libro?
Sì, infatti, attenzione, si discute, e qui apro un discorso: chi è che avrebbe tradotto la versione della Peshitta, degli ebrei o dei cristiani? Allora, si discute, sembra l'opinione che va per la maggiore, e che ad esempio nel mio dottorato io, discutendo, non mi ero espresso, ma due dei professori della mia commissione avevano detto: beh, questo discorso della sottolineatura di Dio misericordioso, quello che vedremo adesso fra due minuti, mi spingerebbero a dire, diceva questo professore, Emilio Bergani, professor Bergani, diceva che qui abbiamo una scrittura da parte di mano cristiana, e si capirebbe meglio allora in questo senso anche la divisione che è presente nei manoscritti riguardo ai libri di Samuele, una delimitazione e una divisione tra i due testi, in pratica, ecco, è venuto in mente a partire da questa domanda. Vi faccio vedere adesso un altro passo molto interessante. Sì.
Noi stiamo leggendo, facciamo le parole, stiamo leggendo il rotolo di
Isaia. Il rotolo di
Isaia.
Sì.
È proprio il canone del Signore Sofrente, e effettivamente il testo è molto, ma molto simile a quello masoretico, tranne qualche, qualche yod, qualche, sì, alef, qualche
riguardo a questo,
però diciamo che è molto molto simile, quindi ci siamo infatti meravigliati che,
sì, e qui c'è anche una mia nota che troverete nelle dispense, praticamente riguardo Isaia. Questo Paganini, che ha scritto il libro Qumran, Le rovine della luna, dice: questo libro ha 66 capitoli e 16.930 parole, praticamente ci sono pochissime varianti, 107 casi di scrittura piena o difettiva, cioè questione di consonanti che non cambiano niente, 10 differenze per consonanti simili, 5 consonanti tralasciate, 16 volte viene aggiunta la congiunzione E, viceversa 13 volte viene omessa, ma di fatto solo 4 frasi alla fine risultano con un significato leggermente diverso. In tutto questo libro di Isaia, nella copiatura eccetera, per cui davvero impressionante. No, vediamo adesso invece questo passo. Questo passo ha praticamente, è l'episodio sempre di quella donna che inventa la storia dei due fratelli. Alla fine Davide dice: ti prometto che tuo figlio, insomma l'assassino, rimarrà vivo. La donna dice: Davide, ma sei tu quell'uomo, sei tu, questa storia è per te. Assalonne è vero ha ucciso il fratello, però adesso se tu vuoi ammazzare anche Assalonne perdi un altro figlio, che razza di padre sei? Insomma il Davide dice: ho capito la lezione, prometto che sarò buono. E la donna dice, praticamente la donna dice: possa essere di pace la parola del re mio signore, cioè questa tua parola, questa tua promessa possa finalmente porre fine a questa gran questione di Assalonne. In siriaco si dice: sia veri la parola del re mio signore e sia un sacrificio. Perché motivo? Perché la parola praticamente pace o riposo in ebraico è menucha. Vedete, ho messo anche le menucha, pace, riposo, mentre una parola della scrittura molto molto simile è dono, offerta, in qualche modo sacrificio, mincha. Notate che questo riposo ha la scrittura piena, menucha, o anche in questo modo menucha. Se voi guardate questa scrittura e questa e togliete, esatto, sì, le consonanti sono le stesse. Allora il siriaco ha praticamente letto in un testo che era senza vocali, ha letto la parola sacrificio e non la parola pace. Cosa vuol dire? Come quella mia amica che ha letto pail e non pile. Il che vuol dire che a una prima lettura in ambiente siriaco in quell'epoca lì, il fatto che la parola sia come un sacrificio è un notevole aspetto. E cioè nella Bibbia ebraica non si trova mai l'accostamento esplicito tra parola umana e sacrificio. È presente l'accostamento tra la preghiera e il sacrificio, no? Le mie mani alzate come sacrificio della sera, dice un salmo, no? Per cui tale legame risulta di particolare interesse. Cosa voglio dire? Che dire e legare la parola umana come sacrificio e questo tra virgolette errore portarlo avanti nel senso che non faceva problema è un elemento importante per dire: qui abbiamo, come si può dire, una mentalità che esagerando si può dire antisacrificale, cioè la parola come sacrificio. E dicono gli studiosi, qualcuno si basa su questo passo per dire: secondo me qui c'è la prova, una delle prove, che la versione siriaca sia stata composta in un ambiente cristiano che per tanti motivi non ha mai esasperato, diciamo, il